Ho provato insieme ai resti di un dinosauro, certo. Bene. La fisica di Aristotele. Testo importante. Sì. Stavo pensando proprio oggi. Che cosa siamo noi? Non è una domanda di quelle filosofiche. Siamo una scuola di sofisti, né più né meno. Di sicuro non una scuola di psicanalisi, cosa che peraltro oggi sarebbe anche una cosa senza senso, perché la psicanalisi non solo non esiste più, ma la psicanalisi, pensandoci così per il momento molto sommariamente, ma è uno degli ultimi prodotti del neoplatonismo, uno degli ultimi. In termini di tempo non è l'ultima. L'ultima produzione del neoplatonismo, quella più recente, è quella cosa che chiamano intelligenza artificiale. Ecco perché a noi interessa il neoplatonismo e, terminata la fisica, ci dedicheremo, a partire da Plotino, che in fondo è lui il principale autore, e poi naturalmente tutti gli altri, perché il neoplatonismo e tutto ciò che il neoplatonismo produce ha sempre la stessa struttura, la separazione dell'uno dai molti, tenerli separati e quindi stabilire il bene e il male, no? Il giusto e il sbagliato, eccetera. Ma tutto questo e si dice subito che una certa dottrina, no? Essendo prodotta dal neoplatonismo, quindi una dottrina che divide il bene dal male, cioè l'uno dai molti, è una dottrina religiosa. Una dottrina religiosa perché non ci interessa? Perché non pensa. E non pensa perché, tenendo separato l'uno dai molti, deve escludere ciò che è da pensare. Cioè i molti che determinano l'uno. Prendete per esempio quella cosa che comunemente si chiama ideologia. L'ideologia è la rappresentazione del neoplatonismo, no? Della separazione del bene e del male. La mia idea è quella giusta, io so che cosa è bene e che cosa è male, intanto perché io sono cosa indubitabile ormai,
molto da platonica.
E poi in effetti nella cosiddetta ideologia permane fortemente l'idea che il bene stia da una parte, no? E il male da quell'altra, non importa da che parte, purché siano distinti sempre. Questo è irrinunciabile in tutto il pensiero religioso, quindi in tutto il pensiero. 2000 anni di cristianesimo e non sono passati così lontano, nel senso che hanno lasciato segno. 2000 anni, non è che io non ero neanche nato, penso un po'. È vero? Siamo ragazzini allora. Sì. Ora, Qui nella fisica Aristotele ci mostra in effetti che la cosa che importa non è, e questo apparirà evidentemente evidente della critica che fa dei suoi predecessori, che non critica per quello che credevano, il fuoco, l'acqua, l'aria, è irrilevante. No, ciò che Aristotele critica è il fatto di tenere separate le cose. E lo dice in un punto, qua lo diremo tra poco, che è quasi l'inizio, perché lui arriverà poi mano a mano, verso la fine, dove parla gli ultimi tre capitoli, dove parlerà del movimento, a indicare che cosa? È la entelechia, che non è altro che la osebum di cui parlerà Hegel dopo. No? Energia, entelechia, e cioè l'integrazione dei due. Non c'è uno senza l'altro, sono simultanei, si coappartengono, come diceva Heidegger, si coappartengono. È questo che insegna Aristotele, ed è forse uno dei motivi per cui è stato eliminato nel modo più sottile, più subdolo, cioè è stato interpretato dai neoplatonici in modo tale da apparire come un platonico anche lui, che non c'entra niente col platonismo, ma assolutamente niente.
Soprattutto una cosa che adesso non si è dimenticato.
Sì, e non a caso con il lavoro sulle categorie di Porfiri. Bravo. Isa Gogea, introduzione. Perché deve introdurci lui alle categorie. Non è che possiamo entrarci così per fatti nostri, no? Adesso giocando un po' con i termini, ma. In effetti la questione è proprio questa, non è che si può leggere, è come è accaduto per la Bibbia, no? Per secoli non si poteva leggere, bisognava leggere i testi, no? Che davano la giusta, corretta interpretazione della Bibbia, che se no uno si legge chissà che cosa, e la chiedi, esattamente. Quindi, che cosa fa Aristotele? Fa un sacco di cose, non è che faceva adesso per niente. Lui incomincia a porre la questione, no? E naturalmente, come fa lui, incomincia a suddividere. E non porta di lui, non esiste. E allora dice, siamo a pagina 1, dal momento che la vera conoscenza e scienza riguarda ogni metodo di ricerca, nel quale ci siano dei principi e delle cause o degli elementi, no, sono questi in effetti che permettono la conoscenza, dal momento che noi siamo convinti di conoscere ogni cosa, quando ne precisiamo le cause e i principi primi, e da ultimo pure gli elementi. Quindi dice, è certo che anche riguardo alla scienza della natura il primo punto da precisare è il discorso sui principi. È naturale che si proceda da ciò che è più perspicuo e manifesto per noi, no? A ciò che è più perspicuo e manifesto per sua natura, giacché non è detto che quanto è più comprensibile per noi lo sia poi in senso assoluto. Questo è chiaro, no? Per noi appaiono comprensibili un sacco di cose che, se interrogate, si mostrano tutt'altro che comprensibili.
Posso usare questa traduzione qua nella trascrizione?
Non ho capito.
Posso usare questa trascrizione qui?
Sì, sì, non c'è problema.
Penso è quello, che hanno i termini.
Ma se non metto tutto in greco.
Stavo pensando.
Sarà tanto lunga. No, là. Dunque, pertanto, non ci resta che questa via, prendere le mosse dal meno chiaro per sua natura, ma più chiaro per noi, per arrivare al più chiaro e manifesto per natura. Innanzitutto, a noi risultano evidenti e manifesti le realtà quanto più sono fra loro confuse. No? Paradosso. E solo in un secondo tempo, a partire da queste, si mettono a fuoco gli elementi e i principi che permettono di distinguerle. Ecco perché si deve procedere dalle cose poste in senso generico ai particolari. L'insieme, infatti, risulta più conoscibile al senso, no? E dopo tutto l'universale è una specie di insieme, per il fatto di comprendere più realtà in forma di parti. Poi, andiamo un po' avanti, siamo a pagina 100, no, pagina lei non interessa.
Ecco perché, non so se...
Vabbè, quelli sono sempre gli stessi, no? Non cambiano.
Neanche lì, non intendo dire.
Sì, sì, perché sono 185A. Sì. 185A e poi deve andare al 20.
Ah sì, dovrebbe farsi sì, 20.
Eccoci. Ecco allora il principio più adeguato. Due punti. Siccome l'essere si dice in molti modi, non sappiamo quali categorie, che cosa intendono dire quelli che affermano che il tutto è uno?
Qui dice che tutte le cose sono uno.
E inai enta panta. Panta.
Infatti questo lo traduce come tutte le cose sono uno.
Ecco, la traduzione corretta. E non il tutto. Qui segue Dils. Forse che tutti gli enti sono sostanza o quantità o qualità, controbatte Aristotele. E se tutte le cose fossero un'unica sostanza, saranno una alla maniera di un cavallo, di un essere umano, di un'anima. Poco dopo, se tutte le realtà fossero tanto sostanza quanto qualità e quantità, gli esseri sarebbero molti. Se invece il tutto fosse qualità o quantità, con o senza la sostanza, allora si cadrebbe nell'assurdo, intendendo per assurdo l'impossibile, no? Come dire, ci sarebbe un'infinità di essere. In verità, fatta eccezione per la sostanza, nessuna delle altre categorie è separabile. E di fatti tutto si dice della sostanza come fosse un suo sostrato. Ma qui ribadisce il fatto che la sostanza non è altro che ciò che si dice. Ed è inseparabile, non è che c'è la sostanza e ciò che se ne dice. Sono la stessa cosa. Sempre 185A, 5. Sembra giocare a combo. Non diversamente dall'essere, anche l'uno si dice in molti modi, e pertanto bisogna considerare in quale senso gli alleati affermano che il tutto è uno. È sempre tanto, suppongo.
Qui è tradotto il tutto. Qui è tradotto con il tutto è uno. Qui non c'è il greco.
Con la cosa non è la molteplicità. Ah no, è sbagliato riga. Ento pan. Pan potrebbe essere il tutto, se fosse. Non è così certo. Ecco. Qui è un'obiezione che fa rispetto a quelli che sostengono che l'uno e l'essere non siano due cose diverse, mentre tra Aristotele sono la stessa cosa. l'uno e l'essere. Questa distinzione, questa differenza tra l'uno e l'essere, beh, è ciò che poi permetterà ai neoplatonici, perché è un'idea di Platone naturalmente, no? C'è l'uno, l'uno come l'idea, no? Quella che permetterà poi a Plotino di costruire tutta la sua piramide. L'uno viene detto o come continuo, o come indiviso, oppure in riferimento a quelle cose che hanno la stessa nozione, la stessa essenza, come pozione inebriante e vino. Se poi siamo a riga l'ultimo capoverso, forse anche l'ultimo capoverso, se poi tutti gli esseri sono uno per definizione, ci siamo? Buon. Come ad esempio tunica e indumento, per essi vale quanto afferma Eraclito: sarà la medesima cosa essere secondo il bene e secondo il male, e così si definirà allo stesso modo il buono e il non buono, l'uomo e il cavallo, e addirittura non si potrà parlare degli esseri come fossero uno, ma come fossero nulla. L'essere di tal qualità o di tal quantità sarà indifferente.
Anche quantità e qualità saranno una sola cosa, una sola medesima cosa.
Sì. Sì. Perché qui in effetti lui comincia a dire che è l'uno, l'uno è a questo punto, se questa cosa è uno, no? Allora sarà, dice, la medesima cosa essere secondo il bene e secondo il male. E così si definirà allo stesso modo il buono e il non buono. È un'obiezione che lascia un po' il tempo che trova, in effetti. Però era un problema di Platone, perché se la virtù, per esempio, no? È l'idea della virtù. Questa idea, come contiene in sé l'idea della non virtù? È una roba che si aggiunge? Come funziona? E lì Platone non è lì. Se ne è cavato tanto bene. Se l'uno fosse i molti, dice, questo è il sottotitolo messo da loro, anche gli ultimi esponenti del pensiero antico si agitarono non poco, perché non si desse l'impressione che per loro l'uno e i molti fossero la stessa cosa. Così, alcuni, come Licofrone, pensarono bene di togliere le, altri di riformare il linguaggio, dicendo non più che l'uomo è bianco ma che biancheggia, non che è camminante ma che cammina, per evitare che con l'aggiunta del le si trasformasse l'uno in molti, una volta attribuito un unico significato all'uno e all'essere. E l'ultimo capoverso dice: ma ormai a tal punto essi erano in difficoltà e finirono con l'accettare che l'uno fosse i molti, quasi che non si potesse ammettere che l'uno e i molti sono la stessa cosa, purché non si intendano come contraddittori. L'uno infatti è in potenza, è in atto. Ecco, qui c'è già l'anticipazione in queste due righe di tutto il libro. No? Qui di Aristotele che parla, cioè sì, è sempre lui che parla, ma che dice quello che pensa lui. No? Quasi che non si potesse ammettere che l'uno e i molti sono la stessa cosa. Purché non si intendano come contraddittori, cioè perché non si separino. Non sono contraddittori. Sono due momenti dello stesso, ma non si contraddicono, perché se si contraddicessero uno cancellerebbe l'altro, così come il particolare negativo cancella l'universale affermativo. 1-3 adesso qua lei mi mette in difficoltà.
186a
sì
o B?
No, credo che sia... Ah, sempre 86A, capitolo 3, vada al 20 e l'ultimo capoverso, dice: lo stesso tipo di argomentazione, diciamo, vale anche contro Parmenide. Sappiamo che Aristotele contro Parmenide ce l'aveva in un modo prima, non ce l'aveva con nessun altro contro Parmenide. Si può anche capire il motivo, ma in effetti questa è una cosa risaputa, cioè Aristotele e Parmenide proprio non... Dunque vale anche contro Parmenide, mentre altre valgono specificatamente per lui, che la confutazione avviene o perché c'è errore o perché c'è inconcludenza. C'è errore quando prende l'essere in senso assoluto, mentre va detto in molti modi. Questa è l'obiezione di Aristotele a Parmenide, no? Lui pensava che Parmenide dicesse che l'essere va preso in senso assoluto. Anche lui ha scordato quella frasetta: essere lo stesso che pensare. E quindi, cioè, ha ragione Aristotele se considera Parmenide in quel modo lì.
Mi sembra da come la traduce. Dice, parlando di Parmenide, stabilisce di parlare dell'uno in senso assoluto, mentre poi ne parla in modo
differente. Ma parla dell'uno o dell'essere?
Dell'uno.
No, ma il greco, dice.
Ah, no, io non ce l'ho il greco.
Allora, siamo qua. Kaipos Parmeniden de autos tropos ton logon kai etines loi eisim nivioi.
Verrebbe fuori così, Parmenide si contraddice in qualche modo.
Sì. No, qui. Ma chi non parla proprio del... Ah, ton, eccolo qua. Ton.
Quindi l'uno.
L'essere. No, l'uno, l'enne. No, l'essere. Ha imparato il greco così ci conclude. Dunque c'è errore quando prende l'essere ton in senso assoluto, mentre va detto in molti modi. Oh, qui Aristotele, categoria, essere si dice in tanti modi. È inconcludente perché anche se si assume la premessa che ci sono solo esseri bianchi e che bianco ha un solo significato, nonostante ciò, le cose bianche continuano ad essere molte e non una sola. Qui lui ha pensato che Parmenide dicesse questo, cioè che l'essere è uno, mentre Parmenide dice questo, che l'essere è, ma perché l'essere è pensare, in questo senso. E se dice che l'essere è pensare, il pensiero è fatto di miliardi di cose. Poi 186b. Pertanto l'essere come tale non sarà predicato di altro.
186 ma dove?
È l'inizio.
Ah, ok.
Che lo stesso essere non sarà mai un qualche ente se non avendo molti significati, così da poter assumere uno qualsiasi di essi. No? L'essere non sarà mai un qualche ente. Sembra di leggere Heidegger, la differenza ontologica. Cioè, l'essere è stato sempre inteso come un ente, mai come l'essere. Però qui non è Heidegger, ma come si chiama? Aristotele, no? Tuttavia, dice, prima si è postulato che esse significa una cosa sola. Se dunque diciamo che l'essere in quanto tale non si attribuisce a nulla, ma le altre cose si attribuiscono ad esso, perché l'essere in quanto tale significa l'essere piuttosto che il non essere? Sono tutte le obiezioni che mano a mano, come vedrete, hanno sempre, come dire, una stessa direzione, cioè sono obiezioni là dove si suppone che l'uno sia separato dai morti. Qui lo diceva benissimo, no? Prima, proprio in modo esplicito, che è la, che non riuscirò mai più a fare questa pagina, no? Le pagine della Adelphi. Vabbè, tanto non lo troverò più. Allora, siamo a parte, niente, riga 42, 186b. Che l'essere per sé si divida in qualche altro essere per sé risulta chiaramente dalla definizione. Ad esempio, se uomo è essere per sé, necessariamente anche animale è essere per sé, e così pure bipede. Infatti, se non fossero essere per sé, sarebbe essere per accidente, e allora o sarebbero attributo accidentale di uomo o di un qualche altro sostrato. Quindi, ciò che è per sé produce cose che sono per sé. Questo ci verrà utile dopo. Ora, 187a all'inizio. Ci sono fautori di ambedue le posizioni, no? Dell'uno e dell'essere. In accordo con l'una sono quelli che dicono che il tutto è uno, ammettendo che l'essere ha un solo significato, e però così facendo ammettono che c'è il non essere. In accordo con l'altra si trovano quelli che pongono delle grandezze indivisibili a partire dal principio della dicotomia. Quindi, da una parte, no, quelli che l'essere ha un solo significato, però dicendo così ammettono che c'è il non essere. D'altra parte invece quelli che pongono delle grandezze indivisibili a partire dal principio della dicotomia, no? Che l'essere è fatto di grandezze indivisibili, tanti punti potremmo dire. Ma evidentemente non è vero che se l'essere ha un solo significato ed è impossibile che una realtà sia se stessa e il suo contrario, non ci sarà assolutamente il non essere. Nulla vieta infatti che vi sia non il non essere in senso assoluto, ma il non essere nella forma di un qualche non essere. No? Qui c'è ancora il fraintendimento di Parmenide. In senso assoluto, e Parmenide pone sì l'essere in senso assoluto, ma nel senso di pensare, e allora sì non c'è il non essere, cioè non c'è il non pensiero, che è una contraddizione in termini. È comunque assurdo pretendere che se non esiste altro al di fuori dell'essere stesso tutto si ridurrebbe a uno, no? Chi infatti potrebbe comprendere questo essere se non fosse un essere per sé? Ma se vale questo, nulla impedisce che gli esseri siano molteplici, come si era sostenuto. Qui lui sta affrontando un problema, in effetti, no? Per comprendere l'essere devo porlo come uno. Ma è uno? No, non lo è. Non è uno. L'essere non è uno, devo porlo come uno per pensarlo, come diceva nella logica, esattamente, bravo.
Sta qui il problema che comincia ad affrontare Aristotele, che poi lo risolverà con la nozione di Anchelecheia. Di Eufemon. Infatti parlerà di Eufemon, poi non mi sbaglio. 1.4. Come sostengono i filosofi della natura, i fisici, tu potresti anche definirti un filosofo della natura, sono lei. Ci sono due modi di ragionare. Effettivamente alcuni ritengono che il corpo sostrato sia uno, o uno dei tre, o un altro più denso, che sta parlando del fuoco, eccetera, dell'aria, eccetera. No? Più denso del fuoco e più leggero dell'aria, e fanno derivare le altre realtà per via di condensazione, rarefazione. Allora cercavano di capire come si aggregano le cose, dando così origine al molteplice. Condensazione e rarefazione sono contrari, come in generale l'eccesso e il difetto, o, come dice Platone, il grande e il piccolo. Salvo il fatto che Platone considera il grande e piccolo come materia e l'uno come forma, mentre gli altri affermano che l'uno è materia sostratto e i contrari sono le differenze e le forme, e ognuno pensava a quello che gli pareva. Altri filosofi pensano che dall'uno che li contiene si separino le realtà contrarie, alla maniera di Anassimandro, e di quelli che asseriscono l'esistenza dell'uno molti, come Empedocle e Anassagora. In verità, anche costoro ritengono che dalla mescolanza venga ogni altra realtà, ma differiscono per il fatto che l'uno coinvolge questa realtà in un processo ricorrente, mentre l'altro in un processo unico, e ancora che l'uno ammette infinite parti omogenee e contrari, l'altro invece fa ricorso solo a quelli che si dicono elementi. Qui ancora continua a porre la questione, no? Ma queste critiche che fa vertono sempre intorno all'uno e ai molti, no? Che cosa pensavano questi tizi dell'uno e dei molti? Va bene, anche se uno pone che ne so, l'aria o il fuoco, no? Il fuoco come primo, non è il fuoco in quanto tale, è l'idea, no? Di qualche cosa che funzioni come principio. Ora, per alcuni, non per Eraclito, ma per alcuni, questo principio è ciò che viene separato, no? Dai morti, dalle cause. Ed è questo che critica Aristotele. Risulta così, di seguito, che Anassagora ritenesse infiniti i principi perché accettava l'opinione comune dei filosofi della natura, che dal nulla non viene nulla, in ragione della quale affermavano che tutte le cose stanno insieme, stabilendo che questo nostro generarsi consiste in un'alterazione, a differenza di altri che parlavano di aggregazione e disgregazione. Questa idea, che poi non è del tutto errata, cioè che le cose procedano per aggregazione e disgregazione, o come dicevano i greci, sintesis e diairesis, unione e separazione, e che in effetti tutte le cose siano già presenti, è come quasi il primo abbozzo di un pensiero intorno al funzionamento del linguaggio, cioè nel linguaggio c'è già tutto, necessariamente, se noi fuori dal linguaggio non abbiamo senso. E quindi queste cose che sono fatte di linguaggio, lo stesso Democrito in fondo pensava una cosa del genere, nel senso tutti questi atomi, no? Che si aggregano, si disgregano e formano che cosa? Lui non poteva ancora dirlo, ma formano parole, formano discorsi. Ecco che cosa formano questi elementi, che si aggregano e si disgregano. Si aggregano e si disgregano nel modo in cui vuole Aristotele negli analitici primi, quando compila il suo programma per computer.
Poi tra l'altro, sì, questa è un'idea che nella fisica moderna non ha le leggi di conservazione.
Ah, sì, sì, non è cambiato. Dunque, e poi i contrari si generano reciprocamente, dunque erano già preesistenti l'uno all'altro. Infatti, se tutto ciò che si genera viene necessariamente o da cose che sono o da cose che non sono, ed è impossibile che si generino dal non essere, peraltro questa è una tesi condivisa da tutti i filosofi della natura, necessariamente non restava loro altra tesi se non quella che la generazione avviene da cose esistenti e inerenti l'una nell'altra in maniera per noi impercettibile data l'esistenza, l'esiguità della loro massa. Si generano, no? Da cose esistenti e inerenti l'una nell'altra. Cioè è il principio del sinosismo, no? Ma inerisce tutte le vite. Vi inerisce a tutte le cose. No? Il principio dell'inerenza di Aristotele. Allora si pensava alle cose, ma queste cose, certo, sappiamo bene che per il greco l'essere in definitiva non è altro che ciò che appare, così come appare. No? Però queste cose sono le parole, e Aristotele ha già accennato, già abbozzato l'idea nella categoria, no? Dice che la sostanza non sono altro che praticamente che le cose che se ne dicono, quindi la sostanza è qualcosa che si dice, non è altro che questo. Per tale motivo sostengono che tutto si trova mescolato in tutto a partire dalla constatazione che ogni cosa si genera da ogni cosa. Oltre a questo, le realtà appaiono diverse, assumono nomi differenti l'una dall'altra a seconda di ciò che nel complesso prevale nella mescolanza degli infiniti componenti. E non aveva torto Teofrasto, qui sembra quasi un continuo riferimento a Democrito, ho lanciato questi elementi che si mescolano in modo casuale? Difficile trovare una causa specifica, no. A meno che qualcuno trovi una causa precisa e specifica per l'esistenza della galassia. Perché esiste la galassia? Rispondi, fisico.
È perché mi sentirei più potente se sapessi perché.
Ah, vabbè, che è una buona risposta. Non c'è infatti un essere che sia di un bianco puro e neanche nero e dolce o completamente carne oppure osso. Invece ciascuno ha un elemento preponderante e questo assume l'aspetto della natura della cosa. Vuol dire che la cosa è fatta di quella cosa lì e infinite altre. La parola è quella lì e infinite altre. Non lo dice, ma questo lo diciamo noi. Ogni parola è un universo. Un universo che, immagine poetica, esplode ogni volta che viene detto.
Quando si dice che anche lui ha fatto cose buone,
ecco, quando c'era lui, ma lo è, ecco,
forse la battuta degli improvvisi, no?
Quale?
Che si diceva che quando c'era lui i treni diventavano,
sì,
arrivavano in orario,
sì.
E lui diceva, vabbè, ma perché farlo capo del governo? Basta farlo capo stazione.
Se l'infinito in quanto tale non è conoscibile, ovviamente, sia esso infinito secondo il numero, secondo la grandezza, sarà una quantità inconoscibile. Invece l'infinito secondo la specie sarà una qualità non conoscibile, una qualità non conoscibile. È un primo bozzo, no? La differenza tra infinito potenziale e infinito attuale, secondo la quantità o secondo la qualità. Se poi si ammettono principi infiniti e per numero e per specie, non si potranno mai conoscere le realtà che derivano da essi. Noi infatti diamo per noto un composto quando sappiamo da quali e quanti elementi è formato. Cioè, per parlare di qualche cosa, per poterla pensare, devo determinarla, devo finirla, chiuderla. allora posso parlarne, pensarne, eccetera. Però non posso fare niente. Però, come diceva, tu fai la distruzione del pensiero.
Farne uno.
Eh?
Farne uno.
Esatto. Pagine, buon piano. Riga 67, sempre 187b. Diciamo al G, sotto capitolo di G. Così non ha senso che l'intelletto, diciamo, di Anassagora.
È andato avanti di pagine? O
sì, sì, di pagine.
Perché
dove ci sono D, E, G, E. La G è segnata
G, no?
187B siamo sempre, sì.
187B.
La G.
Non ho la G.
Ma allora.
Perché poi arrivo a 188A.
Dunque, no, questa è la nota. 10. 10, ecco, punto 10.
Provi dire.
Così non ha senso che l'intelletto di Anassagora vada tentando imprese impossibili quando vuole porre distinzioni, perché non si può fare ciò, né dal punto di vista della quantità né dal punto di vista della qualità. Nel primo caso per la ragione che non esiste proprio una grandezza minima. Nel secondo perché le affezioni non sono separabili. Le affezioni, e qui le affezioni si possono intendere in tanti modi, ma le affezioni sono le variazioni e sono infinite, quindi una certa cosa, no? Qui dice una cosa importante che bisognerebbe però provo a rileggere, vediamo un po'. Così non ha senso che l'intelletto di Anassagora, l'intelletto come lo pone Anassagora, non il suo intelletto di Anassagora, vada tentando imprese impossibili quando vuole porre distinzioni. Come faccio a distinguere? Dice. Perché non si può fare ciò, né dal punto di vista della quantità, né dal punto di vista della qualità. Nel primo caso, cioè nella quantità, per la ragione che non esiste proprio una grandezza minima, quindi posso continuare a distinguere all'infinito.
Come se no.
No. Nel secondo, perché le affezioni non sono separabili. No?
Rispetto alla qualità.
Eh?
Rispetto alla qualità.
Sì, sì.
E però è anche vero che per parlare
bisogna fare quell'operazione lì. E Aristotele lo dice negli analitici, no? Secondi. Noi dobbiamo definire per poter costruire un sillogismo, quindi per poter pensare, ragionare. Perché costruire sillogismi è ragionare, come si dice comunemente. No, quindi, ma ragiona, no? Quando uno non pensa quello che penso io, gli si impone ragiona, eh? Vedrai che se ragioni allora. Ancora così, no? Ecco. Siamo al capitolo, se riesco a dividere le pagine, a famosa divisione.
Sembra la carta da zucca.
La carta da zucca è la stessa, quella blu di una volta. Carta Bibbia.
Sì.
Quella sì. Perché dovevano costruire la Bibbia, no? Ma doveva essere una cosina piccola da mettersi in tasca, quindi le pagine erano impalpabili, tante erano fini.
No, ho detto ma la carta da forno.
Della... Carta da forno non saprei, no.
Sottile, sottile. No, ci sono anche quelle molto sottili.
Allora, capitolo 5, andiamo, adesso qua, 25.
Attento, 100?
No, siamo al libro quinto, libro primo, capitolo 5, sempre 188b, punto 25. Complicatissima questa cosa, perché non si prende?
Mi deve arrivare.
Ah, è buono.
Giudicato.
Ci siamo? Dunque, fino a tal punto, più o meno, la maggior parte dei filosofi si trova consenziente, come già si diceva. Infatti gli elementi e quelli che si chiamano principi sono da tutti loro nominati contrari. No? Gli elementi e i principi, tutti quanti li pensano. La sola differenza è che taluni li pongono come primi, altri come ultimi, e alcuni come fossero i più noti dal punto di vista razionale, altri come più noti dal punto di vista empirico. Sempre gente che separa. Che separa, separa, separa. In conclusione, ultima riga. È evidente che i contrari devono essere principi. La stessa cosa. Ho provato almeno questo a dire.
Dice, ma che comunque i principi debbano essere.
Sì, sì, è conclusione, ma che comunque. 6, capitolo 6. Quanti sono i principi? Avremmo ancora da stabilire se i principi sono due o tre o in numero ancora maggiore. Certo, uno non è possibile che siano, perché i contrari non sono uno, quindi almeno due.
Ma viene da domandarsi come hanno fatto i neoplatonici.
Questo lo vedremo, un lavoro di fino.
Ah, ecco, perché con un'affermazione del genere.
Un lavoretto di fino. Il Porfirio che si è messo lì la notte con...
Coerente.
Non sono uno, ma neppure possono essere infiniti, giacché in tal caso l'essere non sarebbe conoscibile, ma sarebbe apaiono. E poi c'è una sola contrarietà in ogni genere unico, e la sostanza è appunto un genere unico.
No, sostanza.
Genere unico, ma genere unico che è detto e si dice necessariamente in tantissimi modi. Comunque, siccome è possibile che la realtà derivi da un numero definito di principi, è meglio che derivi da un numero limitato, alla maniera di Empedocle, piuttosto che indefinito, perché se è indefinito è un disastro totale. Quindi occorre. Infatti questo filosofo, Empedocle sempre, partendo da un numero limitato di principi, è convinto di poter dedurre tutto quello che Anassagora deduce da un numero illimitato. E poi, alcuni contrari vengono prima di altri e si generano gli uni dagli altri, come il dolce e l'amaro, il bianco e il nero, mentre i principi devono sempre rimanere se stessi, c'è un principio. Da quanto si è detto risulta che i principi non possono essere né uno né infiniti. E fin qui. E siccome sono in numero limitato, non sarebbe irragionevole limitarli a due soli. In effetti sarebbe problematico spiegare come la densità produca la rarefazione per via naturale, oppure come questa produca quella, e così dicasi per ogni altra contrarietà. L'amore infatti non concilia l'odio, né produce qualcosa a partire da questo, ma neppure l'odio produce qualcosa a partire dall'amore, che sono cose distinte. Non separate, ma distinte. Bensì occorre una realtà che sia terza rispetto ai due. Ecco, introduce il terzo elemento. Una realtà dunque che sia terza rispetto ai due. Cosa sarà mai questa realtà terza rispetto ai due? E bisogna aspettare un po' prima di scoprirlo, ma ve lo anticipo, e lo metterei che ha. Questo è il terzo elemento, che è uno dei due. L'idea che è dunque, sempre 189a. E siamo al punto 10, due righe dopo, primo il capoverso successivo alla riga 10, esiste il capoverso?
Dire.
L'idea che l'uno, l'eccesso e il difetto siano principi degli enti.
Questo è 10, però è 189 lì.
Sì, ah no, 189, ah sì? Ah no no, ha ragione lei, 189b, sì sì, è scritto qua, io guardavo in alto, ma lo mettono qua in grassetto per evidenziarlo, ma non era abbastanza evidente, ne evidenziamo di più, è come un lampeggiante qualcosa. Dunque, l'idea che l'uno, l'eccesso e il difetto siano principi degli enti e di vecchia data, anche se non trovò un'univoca formulazione per qualcuno degli antichi, ai due contrari tocca l'agire e all'uno il patire. Alcuni degli ultimi filosofi invece dicono l'opposto e sono piuttosto propensi ad attribuire all'uno l'agire e ai due contrari il patire.
Cosa si intende con patire? Cosa si intende con patire? Non capisco il senso.
L'agire e il patire?
Sì, ovvio.
Oie, pasche in greco.
Credo che se si voglia intendere come contrario sia subire.
Subire, patire. Sì. Siamo al capitolo 7. Poco prima del punto 15 dice: precisato ciò, da tutto quanto è emerso, eccetera, dunque tenere conto di quello che diciamo. Ogni diveniente richiede sempre un qualche sostrato. No, se qualcosa diviene, diviene da qualcosa. E questo, seppure è uno di numero, non è uno per specie, dove per specie intendo la medesima cosa che per definizione. Bisogna fare attenzione alle parole di quello di prima,
Aristotele.
Dunque, ogni diveniente richiede sempre un qualche sostrato. Il sostrato, no, seppure è uno di numero, non è uno per specie.
Un per genere.
Oddio. Adesso mi fa controllare anche qua. Protoesti. Va bene, anche se. Cos'è che diceva prima della forma?
Io ho detto come tradotto qui,
che
dice questo è il diveniente sia sempre un sostrato, e questo, se anche è uno per numero, non è uno per forma, e come da dire che per forma e per concetto sono espressamente identiche.
Togar è idee, è idee plurale di eilos, forma.
Sì. Infatti, che, infatti non è identica l'essenza di uomo e di amusico.
Sì, esatto.
Uno mentre l'altro non permane.
Esattamente. Quindi dice dunque, seppure è uno di numero, no, non è uno per specie, dove per specie intende la medesima cosa che per definizione. Cioè, torna a dire che sì, è uno come genere, ma si dice in tanti modi, no? È come se dicesse di nuovo che è uno e molti. Siamo a pessimo. Allora, 190b. 25, okay. Tre righe dopo, la forma è qualcosa di unitario, ci siamo? Come l'ordine e l'armonia, o qualcun'altra delle nozioni che si predicano allo stesso modo. Si è perso? 30, vada al punto 30, dove dice effettivamente in un certo modo esistono. Riga 30.
Sì. Sono contrari come quando si dice
esatto. In un certo modo esistono come contrari, no? La forma dice qualcosa di unitario,
sì, certo,
la forma mette insieme. Poi arriverà a parlare tra poco di materia e forma, dicendo giustamente che non c'è forma senza la materia, perché sono la forma di che? E la materia, se non ha una forma, è nulla. Dunque, bisogna affermare che i principi, allora, in un senso sono due, per un altro sono tre. Effettivamente, in un certo modo, esistono come contrari, come quando si parla di musico e di amusico, o di caldo e freddo, o di armonico e disarmonico. In un altro senso no, perché è impossibile che i contrari si influenzino a vicenda. Non si tolgono i contrari. Non è che si influenzano a vicenda, è che uno dipende dall'altro. In questo senso potremmo dire che si influenza, ma non è proprio un'influenza, cioè uno non modifica l'altro. Uno è la condizione di esistenza dell'altro. Se si risolve il problema ponendo che il sostrato sia un'altra cosa, perché in vero non è, scusate, si risolve il problema ponendo che il sostrato sia un'altra cosa, perché in vero non è un contrario il sostrato. Così, da un certo punto di vista, i principi non sono più dei contrari, ma, come si è detto, sono due di numero, però non propriamente due, bensì tre, perché rispetto ad essi è un'altra la realtà che permane. Potremmo dire oggi, no? È la relazione tra i due che permane. Del resto, l'essere dell'uomo è diverso dall'essere della musica, come quello di informe è diverso da quello del bronzo. A tal punto si è detto quanti sono i principi degli esseri naturali in relazione alla loro genesi e in che senso siano tanti quanti sono. Tre. È evidente che qualcosa deve fungere da sostrato per i contrari e che i contrari sono due. Ma ciò che lui indica come sostrato, in effetti, ipokemenos, e non è altro che la relazione tra i due. Il vero, l'autentico sostrato è la relazione tra i due, ma lo vedremo a suo tempo. Però, per un altro verso, questo non è necessario, sarà sufficiente che uno dei due contrari renda possibile il cambiamento per il solo fatto di esserci o non esserci. La natura sostrato, ipokemenon, ipokemene physis, è conoscibile per via di analogia. Infatti, come il bronzo sta alla statua, il legno al letto e il materiale amorfo che non ha ancora assunto la forma sta a una qualsiasi delle cose che hanno forma, così il sostrato sta alla sostanza, all'essere determinato e all'ente. No? Come il qualche cosa, qui occorrerebbe avere letto degenerazione e corruzione, perché lì ne parla in modo più specifico. In effetti giunge a considerare che la materia senza la forma non c'è. La materia è sempre materia segnata, cioè materia formata. In tal senso, dice, la forma, chi usa la parola morfè, è un principio unico, ma non a tal punto, e neppure allo stesso modo, uno di come sarebbe un essere determinato. Uno è anche il principio di cui si dà definizione. E uno ancora il contrario di questo, cioè la privazione. In che te?
No, dicevo che, cioè, pensavo, che continua a parlare delle categorie.
In che senso i principi siano due e in che senso più di due si è appena detto. All'inizio si sosteneva che i principi erano solo i contrari, poi si è affermato che doveva essercene un altro in funzione di sostrato e siamo tre. No, il sostrato. Il sostrato è quella cosa che è necessaria perché ci siano i due. La materia? No. anche se lui a un certo punto ne parla della materia, ovviamente. Ma questo sostrato, se noi cominciamo a pensarlo come la relazione, come enterecheia, lo anticipiamo, perché è quello che dirà poi alla fine. Capitolo, ah no, abbiamo già sforato. E siamo arrivati al capitolo 8, cioè sì, al capitolo 8, al paragrafo 8, perché i capitoli sono 8. Questo è il paragrafo 8. E pensavo di andare un po' più svelto, ma
beh, meno di 10 anni è vero.
Sì. Va bene, allora proseguiamo mercoledì prossimo. Come?
Dico meglio se ti chiamo meno di 10 anni.